A loss of about a half yard on the play. Third down and goal. Tennessee in dire need of six and not three. Mariota. Mariota to the line of scrimmage, maybe across the line. It's a flex back to him for a touchdown for the moment. But was he across the line of scrimmage? Play.
Revis bats the ball right back to Mariota. It's a live ball. It's a
quarterback
touchdown.
Is behind the line, and he was in shotgun, so therefore he is an eligible receiver. It is a touchdown.
Very close.
Amici e amiche dello Sferoide Prolato, buon anno, per la seconda volta, ma siamo ancora al 9 di gennaio, quindi ce lo possiamo permettere, e benvenuti alla 19esima puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL. Quello che avete sentito nella nostra sigla è l'incredibile touchdown pass da Mariota a Mariota, che ha riaperto una wild card che sembrava ormai chiusa. Come sempre ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. In questa puntata per chiacchierare il football americano insieme a me, Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Lorenzo Contini, Dario Michelini, Marco Santini, Tommaso Santoro, Massimiliano Poli e dovrebbe raggiungerci anche Andrea Ghezzi. E altra novità, ritornano i cugini Duke e il generale Lee con il clacson che suonerà nel caso che qualcuno si allunghi troppo. Bene, col clacson del generale lì siamo pronti. Questa puntata qui probabilmente durerà un po' di più rispetto al normale, ma ci sono tanti argomenti all'ordine del giorno. Noi siamo favorevoli all'ascolto dilazionato, quindi avete tempo fino a sabato ore 22:30 per ascoltare questa puntata e quindi un po' di minuti al giorno e riuscite ad arrivare in tempo in ordine per il primo divisional avendo sito tutto Scusate il Disturbo. Ok, perfetto, presentazione fatta, sigla iniziata, diciamo subito che se vi siete tossire vuol dire una fase di tempo a mettere in mute, abbiate pazienza, ancora non sono al massimo della forza. Facciamo così, non facciamo una prova microfono perché se la facessimo la puntata sarebbe finita finché tutti dite che ci siete, meno male vi presentate, salutate quando parlerete degli argomenti e quindi iniziamo subito. Prima parte della puntata dedicata alle wild card, seconda parte della puntata dedicata ai divisional, chiusura con la situazione allenatori con tante novità, in mezzo una domanda di nostro ascoltatore, quindi iniziamo. Iniziamo subito, prima wild card, Lorenzo, i Titans vanno a giocare contro i Chiefs, Mariota tu Mariota, come dice, come ha detto la nostra sigla.
Sì, Giovanni, ciao a tutti innanzitutto. Sicuramente i pronostici erano pressoché unanimemente a favore dei Chiefs, ma alla fine a spuntarla sono stati i Titans. Sicuramente il touchdown Mariota to Mariota è stata una giocata estemporanea che però ben, direi che ben ritrae un po' quella che è stata la partita. Primo tempo sono partiti fortissimo i padroni di casa di Kansas City. L'offensive coordinator Nagy, che poi è diventato head coach dei Bears, ma ne parleremo dopo.
Esatto, una delle grandi novità della puntata, diciamo.
Ecco, esatto, ha dispiegato subito tutto l'arsenale a disposizione, c'è stato il primo touchdown di corsa di Hunt, Hill e Kelsey hanno imperversato nelle secondarie, Kelsey ha segnato il touchdown dello 0-14, Smith ha lanciato 154 yard solo nel primo quarto, career high, quindi sembrava davvero incanalarsi decisamente in direzione di Kansas City. Primo tempo che si conclude sul 21-3 in favore appunto dei rossi. A fine primo tempo però un episodio che sicuramente impatta in maniera importante sugli esiti finali, nel senso che Kelce, il tight end fortissimo di Kansas City, riceve un colpo terrificante casco contro casco dal safety Cyprien, e sostanzialmente prima si accascia al suolo, fatica a rialzarsi, anche una volta rialzatosi è visibilmente scosso.
Scene molto brutte da vedere in televisione, perché proprio si vedeva che, come si dice per i pugili, quando sono groggy, quando proprio sono ormai cotti.
Sì, esatto, infatti non riusciva neanche a mantenere l'equilibrio se non sostenuto da un uomo di linea, quindi viene ovviamente accompagnato a bordo campo e dopo poco, insomma, viene diagnosticata la concussion e non riguadagnerà più poi il terreno di gioco. Partita che cambia completamente nel secondo tempo, e grandissimi meriti vanno sicuramente attribuiti a Dick LeBeau, il defensive coordinator di Tennessee, il vecchio Dick che ha 80 anni e che è fra i professionisti
è più vecchio, prima ancora è più che... anziano, scusate, di molte di diverse squadre NFL.
Esatto, infatti tra l'altro è tra i professionisti ancora prima che venissero creati i Chiefs e i Titans, perché fu draftato nel 59 dai Browns, e i Chiefs e i Titans diciamo che sono sorti dai Dallas Texans e dagli Houston Oilers, che sono stati fondati l'anno successivo, quindi sicuramente enorme esperienza che gli ha consentito di approntare le contromisure più adeguate per registrare la propria difesa. Indubbiamente l'assenza di Kelce lo ha in questo molto agevolato. Fatto sta che nel secondo tempo Kansas City segna 0 punti, guadagna 49 yard, mi pare due o tre chiusure di primo down, e questo è il primo passo naturalmente per iniziare la rimonta. Rimonta che appunto inizia poi con il touchdown di Mariota, tu Mariota, che appunto è il touchdown del 10-21, azione un po' particolare sul terzo gol. Mariota fa un lungo scramble e poi lancia quasi a cavallo della linea di scrimmage verso la end zone, Revis devia il pallone che ripiomba esattamente fra le mani di Mariota, che prontamente si tuffa verso il piloncino e segna il touchdown. Direi che un grosso demerito di Kansas City è anche quello di aver impiegato pochissimo Hunt, che è il leading rusher della Lega con più di 1300 yard corse, e in questa partita porta il pallone solamente 11 volte per una quarantina di yard guadagnate, il che chiaramente non consente a Kansas City di amministrare il cronometro e quindi il vantaggio. La rimonta di Tennessee si completa poi a 6 minuti dalla fine, quando Decker segna il touchdown del 22-21, e poi nel finale c'è anche qualche palpitazione quando sembra che Henry perda un fumble riportato poi in touchdown da Johnson. In realtà aveva già battuto le terga al suolo, quindi insomma una bella botta si verrebbe da dire.
No, Tennessee, di culo, botta di culo, esatto, questo è sdoganato.
E niente, Tennessee riesce appunto a portare a casa la partita, contrariamente a quanto molti si aspettassero, e adesso andrà a giocarsela a Foxborough contro i campioni in carica dei New England Patriots.
La domanda che faccio a chiunque voglia rispondere è, più che la domanda è la mia affermazione: questa partita l'ha nettamente persa, lo accennava Lorenzo, ma io proprio voglio stressare su questo punto, il coaching staff dei Chiefs. Secondo me non possiamo affermare che a livello NFL basta l'assenza del tuo tight end, fenomeno, quello che vuoi, però per toglierti ogni possibilità di gioco nel secondo tempo. Adesso non so come la pensate, ma io dico molto in maniera molto assoluta: il coaching staff dei Chiefs, Andy Reid, e questo mi spiace perché lo ritengo uno dei migliori coach dell'NFL, ha perso questo incontro. Ok, sono stato talmente assoluto che
ci hai intimidito.
Sì.
La tua sicumera. No,
allora ve lo dico subito: sappiate, lo sapete già, che in questo podcast avete il diritto a dissentire con le opinioni del direttore, ma solo in questo podcast.
Allora, visto che non si fa avanti nessuno, no, io avrò anche il diritto di dissentire, però sono, è difficile non essere d'accordo con te, Giovanni. Cioè, sicuramente il fatto che i Chiefs in tutto il secondo, in tutta la seconda metà di gioco hanno fatto soltanto 21 giochi in attacco, è il dato statistico più eclatante di perché la partita è stata persa dai Chiefs, fondamentalmente. Poi sì, è vero tutto, è vero che Mariota ha giocato una delle sue migliori partite dell'anno, è vero che Derrick Henry è stato ai limiti del mostruoso, cioè ha fatto delle cose che non gli abbiamo visto fare in tutta la stagione. Cioè, probabilmente i Titans hanno complessivamente giocato la loro miglior partita della stagione, non tutta la partita, perché all'inizio è stato più o meno un monologo Chiefs con Smith che faceva più o meno quello che voleva. Mi pare che nell'intervallo Stevie Young lo abbia ricoperto di complimenti. La difesa, io ritengo che Marcus Peters sia una macchina da turnover di proporzioni terrificanti, come non si vedevano forse dal primo Darrell Revis. Cioè, è stata veramente una partita dai due volti, ma quando c'è una partita dai due volti, come hai detto te, c'è sempre un po' più di colpa di quelli che erano in vantaggio e che non sono riusciti a conservarla. Per cui sì, sono d'accordo con te che il coaching staff dei Kansas City Chiefs deve fare un mea culpa grosso. E tra tutte quante le cose, io trovo abbastanza inspiegabile lo scarso coinvolgimento di Kareem Hunt.
Sì, sono d'accordo anch'io. Sul scarso minutaggio di Hunt sono completamente d'accordo. Sono anche d'accordo con Giovanni per il fatto
degli errori. È il direttore, siamo tutti d'accordo con Giovanni perché
è ovviamente, esatto, è un bellissimo direttore, esattamente. E per quanto riguarda Reed, secondo me gli errori...
Scusami, però... Massimiliano è l'ultimo arrivato, ma sì, hai già capito come funziona. Grande Massimiliano, continua pure.
Figurati. Allora, dicevo che l'errore di Reed, secondo me, sta a monte. Lui aveva fondato l'attacco, l'azione d'attacco sulla presenza di Kelsey, e appena è mancato lui è caduta totalmente la squadra. Fino alla fine del primo tempo io avrei detto i Kansas perde la partita solo se vuole suicidarsi, se no era già chiusa. Poi dopo è andata come è andata, grandi meriti a Tennessee, che adesso dovrà andarsi a vedere con New England e si prepara una mattanza, però la storia ci insegna magari qualche colpo di scena, ma non credo che sia questo il caso.
No, non penso proprio. Non penso proprio che ci saranno grandi sorprese settimana prossima, cioè questo sabato. Piuttosto direi, volevo sapere la vostra opinione invece su Marcus Mariota, perché ha fatto una partita straordinaria. Però è un quarterback che tutto sommato gioca molto fuori dalla tasca, perché è molto agile, molto mobile, si divincono, insomma. Il primo tempo la difesa l'aveva particolarmente costretto, invece poi c'è stato forse anche un calo difensivo dei Chiefs nel secondo tempo. Voi che ne pensate?
Ma se posso dire, Tommaso, secondo me più che una partita straordinaria, soprattutto dal punto di vista dei numeri, non è stata una partita straordinaria di Mariota, nel senso che se andiamo a vedere 19 su 31 per 205 yard, 2 touchdown, un intercetto. Sì, ok, vanno aggiunte anche le otto portate per 46 yard e la super ricezione da touchdown.
Esatto.
Però è stato sicuramente, cioè, il merito suo è quello di essersi caricato la squadra sulle spalle nei momenti topici, ha chiuso alcuni down con le proprie gambe.
Esatto,
secondo me la cosa più incredibile che ha fatto è stato il blocco per Henry alla fine contro Zombo, che stava per venirlo a prendere nel backfield.
Zombo è un nome vero e non un soprannome che gli abbiamo dato.
Sì, no,
è lui. No, abbiamo diciamo coniato dei soprannomi che sono entrati nella storia di questo sport. Non vorrei che uno pensasse che fosse un altro dei soprannomi che abbiamo coniato. Ecco.
Uno ne abbiamo coniato che è entrato nella storia dello sport, ma è veramente entrato nella storia dello sport, perché esatto, ormai tutti lo chiamano il porno divo. Cioè, diciamole queste cose.
Vai a chiudere, Lorenzo, così passiamo un'altra partita.
Per chiudere, comunque, appunto, ha fatto un blocco strepitoso che poi ha consentito a Harry di chiudere il terzo down decisivo, poi victory formation di Tennessee e finita la partita. Quindi ha dimostrato di avere, appunto, al di là della tecnica, del talento, che sicuramente era indiscutibile, ha tirato fuori, se mi consentite, le palle. Cioè,
sì,
forse per la prima volta in carriera ha dimostrato di poter essere veramente un grande proprio per gli intangibles, diciamo così, e questo potrebbe essere davvero un trampolino di lancio per consacrarsi definitivamente dopo una stagione che era stata tutt'altro che entusiasmante, sì. Complice anche il rientro dall'infortunio, eccetera eccetera, quindi vediamo adesso con New England cosa è in grado di
cosa
fare,
cosa riuscirà a mettere in campo. Perfetto, grazie Lorenzo, chiudiamo la prima partita, siete stati bravissimi, soltanto un clacson mi avete fatto suonare, bravi bravi bravi. Seconda partita nella notte di sabato, i Falcons, Santa Falcons vanno a giocare contro i Los Angeles Rams al Coliseum, i Falcons vincono. E Tommaso, inizia tu a darci un'idea di questa partita.
I Falcons vincono e sembrano essere ritornati quelli dell'anno scorso, quella macchina indistruttibile di guerra che fino al quarto del Super Bowl dell'anno scorso ci aveva fatto legittimamente credere che potesse portarsi a casa l'anello. E così non è stato. Io francamente ieri sera sono rimasto impressionato nuovamente dalla partita difensiva degli Atlanta Falcons, i quali hanno dimostrato secondo me anche una certa personalità globale, una certa sicurezza, delle buone chiamate del coaching staff, ma obiettivamente ho visto veramente una grande solidità difensiva. Dall'altra parte i Rams secondo me sono stati anche un po' soggiogati dall'emozione, sono dei grandi professionisti, però evidentemente c'era qualcosa che non andava. Rendiamoci conto che i Rams hanno anche un po' consegnato in alcuni momenti chiave della partita la palla agli avversari, il ritornatore Cooper ha fatto due errori fatali che secondo me, almeno forse il primo, è stato veramente importante nella partita, che era partita in un certo senso abbastanza equilibrata, quindi ha spostato un po' la bilancia a favore dei Falcons.
Tommaso ha citato l'inesperienza, che era uno dei punti che mi ero messo così, mi ero appuntato anch'io su questa partita, e davvero a volte fa specie vedere come non essere abituati ad un certo tipo di pressione faccio ancora la differenza, nonostante siamo nel 2018, in una società tecnologica al massimo in cui tutti abbiamo visto tutto, quindi non è che si dice non avevo mai visto una partita di playoff o qualcosa del genere. Ecco, questa è una cosa che devo dire mi ha colpito, ma con un'esperienza non intendo il fatto che non ci siano giocatori capaci, ma proprio il sentire la tensione del momento. L'esempio sono gli errori di Pharaoh Cooper, un ritornatore che nel nome conserva davvero secoli e secoli di storia. Questi sono come esempio, ma in generale anche magari la mancanza di precisione di un Goff che non è stato ai suoi soliti livelli. Non so per cosa ne pensavate.
No, Goff, scusami Giovanni, intervengo ancora io, ma chiudo subito. Goff mi è sembrato abbastanza... da fare la battuta goffo. No, Goff e compagni sono stati limitati da questa grande difesa che ha fatto segnare solo 13 punti, insomma, quindi
aggiungo una cosa, scusami, aggiungo una cosa su Goff. Ho visto più che altro la sua intervista in conferenza stampa a fine partita, un giornalista gli fa la domanda: ma scusami, non è che magari è stata l'inesperienza della squadra, magari anche la tua, a portarvi la sconfitta? Risposta di Goff è stata: io l'esperienza non so neanche cosa significa. Per un ragazzo, secondo me, del secondo anno, rispondere così ha un certo valore. Poi è chiaro, le basi ci sono tutte per fare bene nei prossimi anni, ma questo si vedrà.
No, nemmeno io d'accordo tantissimo sul discorso dell'inesperienza. Cioè, non la vedo come un fattore. Cioè, io ricordo che al secondo anno Ben Roethlisberger ha vinto un Super Bowl. Secondo me Goff non ha fatto una brutta partita, compatibilmente con quello, come diceva Tommaso, che gli hanno lasciato gli avversari. L'inesperienza non la vedo un grossissimo fattore. No? Cioè, come diceva Giovanni, ormai siamo in tempi ipertecnologici, dove tutto vede tutti, sì. Vedono tutto, dove su tutto, cioè, tutto vede tutto, poi tutto vede tutto non è neanche completamente vero. Io Emily Ratajkowski qui a casa mia non l'ho ancora mai vista, per cui anche il tutto vede tutto. Però non, secondo me non è l'inesperienza, perché poi avremmo potuto fare, sarebbe stato interessante anche fare lo stesso discorso se Carson Wentz avesse giocato la sua partita, sarebbe stato interessante, però non è quello. Io sono d'accordo con Tommaso, cioè la partita è stata decisa dal gran gioco dei Falcons e soprattutto dai due errori degli special team dei Rams, perché senza quello avrebbe ci sarebbe 10 punti in meno e sarebbe stata tutta un'altra storia, perché sono stati due errori pesanti all'inizio che forse hanno condizionato. La realtà è che alla fine i Falcons sono passati e probabilmente abbiamo trovato una nuova favorita nell'NFC. Mi sbilancio su questo. Forse ho interrotto Dario che stava dicendo qualcosa.
Sì. No, ma mi fa gioco questa tua ultima frase, perché io sono sicuro che questa settimana i Falcons triturano gli Eagles e vanno alla finale dell'NFC con qualche speranza di vincere.
Mauro, registra che poi questo giovedì cambia idea, Mauro.
No, ma non ha detto non ha dubbi.
Questo giovedì cambia idea, io te lo dico.
Io non ho sentito dire non ho dubbi.
È vero. Vai, continua Dario.
No, credo. Tu credo.
L'abbiamo detto in tutte le salse che gli Eagles non sono favoriti contro nessuno, quindi hai pronostico facile.
Troppo facile. Infatti anche le quote sono drasticamente calate.
Niente,
allora parlavate di esperienza. L'esperienza si valuta quadrimensionalmente, quindi è davvero complicato, come dicevi, fare una valutazione sull'esperienza in questo momento. La potremo fare forse tra qualche tempo, quando i Rams torneranno sicuramente ai playoff e ci mostreranno che possono giocare una partita differente rispetto a quella di sabato notte. E poi questo si sposa, come dicevate giustamente in apertura, con la difesa dei Falcons, che già da 2-3 settimane è davvero poco trattabile, soprattutto perché sanno cosa fare al momento giusto, e questa è una caratteristica che Dan Quinn ha sin dai tempi di Seattle. Se voi andate a vedere l'ultimo drive della partita, l'ultimo possesso, quello che nel quale ormai eravamo oltre le 5:30 dell'orario italiano, si vedono dei placcaggi che, signori, non si sono visti per tutta la stagione. Ecco che allora i due argomenti principali, quindi difesa e esperienza, vengono utilizzati insieme, perché quei placcaggi sono figli sia dell'esperienza di una difesa che, pur essendo giovane, ha già molte partite di playoff giocate, e dal fatto che sta proprio in forma e sa cosa fare in quel giusto momento della partita, perché qui erano tutti seduti dietro, evidentemente per evitare il touchdown che avrebbe riportato quantomeno in partita i Rams. Tale touchdown non è arrivato, anche perché i placcaggi sono stati portati con perizia e la giusta forza.
Aggiungo un altro punto, che questa partita è anche la rivincita di Steve Sarkisian, l'offensive coordinator dei Falcons, criticatissimo in stagione, tutti ancora erano innamorati di quello che adesso è il nuovo head coach a San Francisco 49ers, nonché offensive coordinator l'anno scorso, e quindi Sarkisian ha dovuto davvero riempire delle scarpe molto molto grosse, come amano dire gli americani. Questa partita, devo dire che quando sono dalla sideline, è stata giocata in maniera perfetta. Due drive mi pare che hanno portato via qualcosa come un quarto intero tra terzo e quarto.
Sì, adesso non ho le cifre sotto mano, però sì, è vero. Sicuramente i Falcons, noi abbiamo detto tanto sulla difesa, ma è vero che sono stati estremamente efficaci in attacco. Cioè, se vi ricordate l'ultimo passaggio, il gioco lungo su Sanu, è stata una genialata, sì. Cioè la cosa che ha poi messo in cassaforte la partita praticamente alla fine. Continuo ad essere d'accordo col direttore, è incredibile questa cosa.
Direttore, posso aggiungere un'ultima cosa?
Sì, che puoi. Sì che poi
ecco, siccome prima tessevo l'elogio del vecchio Dick LeBeau, oggi faccio promozione per quelli della terza età e ricordo che Bryant, il kicker di Atlanta, si conferma immarcescibile anch'egli, perché è 42 anni ma 4 su 4 e l'ha infilata pure dalle 54. E quindi
all'aperto, insomma,
all'aperto. E poi proprio velocissimamente faccio mia una critica che talvolta mosso Massimo, che stasera non c'è, ma
a McVay sta trattando il nuovo ingaggio, poi ci saprà dire lui.
E cioè che quella che appunto che ha mosso McVay varie volte, cioè abbandonare un po' troppo presto il gioco di corse. È vero che i Rams sono stati da subito sotto e quindi hanno dovuto rincorrere, però Gurley ha portato il pallone anche lui solo 11 volte e comunque per 101 yard, quindi non in maniera inefficace. E un'altra cosa secondo me che se sono portati dietro un po' tutto l'anno è il fatto di non riuscire a sfruttare appieno o loro o lui, insomma, Sammy Watkins, perché anche questa volta un solo catch per 23 yard su 4 target. E se poi vai a vedere dall'altra parte, va bene, Julio Jones è un fenomeno, però diciamo che nell'immaginario, soprattutto in uscita da Clemson, Watkins poteva avere ha i mezzi fisici e atletici per assumere un ruolo simile a quello di Julio Jones. Julio Jones è una macchina, 9 ricezioni su 10 target, 94 yard, un touchdown. Ecco, insomma, questo forse è un po' una pecca di, insomma, il fatto di non essere riusciti a sfruttare appieno questo che potenzialmente è un super ricevitore. Poi guai fisici eccetera eccetera non gli hanno consentito di esprimersi al meglio.
Perfetto. È un po' la differenza tra, scusami Giovanni, tra un ricevitore d'elite come sono i tre davanti a tutti, sono Jones, Hopkins e Brown, e un ricevitore ottimo che però non è elite, cioè non è un ricevitore che può mettersi sulle spalle una squadra e portarla alla vittoria, cosa che Julio Jones è innegabilmente. E poi ritorniamo sempre al discorso di prima, Robert Alford ha fatto una partita che probabilmente finisce dritta tra le prime 10 prestazioni di un defensive back quest'anno, perché insomma non passava niente da quella parte, quindi sì, è chiaro, i Falcons hanno dominato questa partita alla fin fine, anche se, come dicevate giustamente, poi il punteggio poteva andare da una parte o dall'altra dipendentemente dai danni di Faro Cooper, però insomma la differenza sia individuale che di gruppo a mio parere si è vista.
Perfetto, grazie Dario. Passiamo alle partite della domenica. Prima partita, i Bills vanno a giocare contro i Jaguars. E a te Massimiliano, dirci qualcosa sull'incontro.
Allora, intanto saluto per la prima mia esperienza, ciao a tutti, è un piacere ma soprattutto un onore essere qua con voi. Ah, c'è poco da dire, parla il punteggio, 10-3, non puoi dire che sia stata una partita spettacolare. L'idea che ho avuto è di due squadre che sono scese in campo più con la paura di perdere che con la voglia di vincere. Bortles secondo me si è confermato quello che è stato durante la stagione, cioè un giocatore anche quest'anno molto altalenante, anche se poi nelle partite decisive contro Pittsburgh e Baltimora ha fatto il suo, però ha fatto un primo tempo completamente inguardabile, mentre nel secondo è riuscito a mettersi la squadra sulle spalle e usando una caratteristica che proprio non lo contraddistingue, cioè correndo. Se non ho letto male le statistiche, a fine partita le yard che aveva corso lui erano maggiori di tutte quelle della sua squadra. Per me, da uno come un quarterback come lui, è una cosa incredibile. Che dire dei Bills? Non ci sono stati. È stata una difesa, sì, discreta. L'attacco avevano vissuto su McCoy per tutta la stagione. Contro la difesa di Jacksonville però c'era poco da fare, i sack e gli intercetti come al solito ci sono stati ed è finita lì. Non credo che i pronostici potessero dare Buffalo vincente, soprattutto per come ci sono arrivati. Per il resto non credo, certo che adesso Jacksonville dovrà andare a giocare a Pittsburgh e lì sarà molto più duro e sarà molto più duro giocarla, però secondo me anche in questo caso venderanno molto cara la pelle.
Perfetto, grazie, grazie Massimiliano. Quindi partite di difesa, grande tweet di Richard Sherman che dice anche le partite di difesa sono partite di football, su cui sono assolutamente d'accordo. Però così un argomento tra quelli che ha detto Massimiliano, Bortles che cambia completamente pelle quando i Jaguars cominciano a fare la cosiddetta RPO, cioè giochi che in cui il quarterback non si sa se consegnerà la palla al running back, non si sa se andrà a lanciare o se correrà lui. Questi hanno messo molto molto in difficoltà la difesa dei Bills. Abbiamo trovato un futuro, sì, certo, per questo almeno, ragazzo.
Almeno quello. Diciamo che nel secondo tempo Bortles ha avuto un po' più spazio, quantomeno ha dimostrato di poter giocare in una certa maniera dopo un primo tempo sicuramente allucinante. La difesa di Bills è stata, è vero, in difficoltà nel secondo tempo per il motivo che dicevi, però a me ha anche stupito la prova verso la fine della partita. Non mancava tantissimo alla fine, mancavano 3 minuti e mezzo, io pensavo già che fossero disperati in attacco, cioè che giocassero sui quarti down eccetera, ma invece no, hanno ridato con un punt a 3 minuti e mezzo dalla fine la palla di nuovo a Jacksonville con il rischio di chiuderla lì, e invece la loro difesa ha ancora riuscito, sì, ancora riuscita a fermare l'avversario e ritornare in possesso del pallone. Quindi sì, sicuramente tra le due squadre si è fatta preferire Jacksonville. Io credo che però la prestazione della difesa dei Bills possa essere quantomeno confortante per i suoi tifosi abbastanza scatenati, come abbiamo riso tanto su Twitter.
Aggiungo solo un'ultima cosa. Secondo me la giocata chiave della partita, né bene né male, è stato il non segnare il touchdown alla fine del secondo quarto per Buffalo. C'erano arrivati, grazie alle corse di Taylor, a un bel po' di flag sulla secondaria di Jacksonville, però un passo dalla fine, un pass interference offensivo, cosa che si vede davvero raramente, li ha portati indietro, e invece che i 7 punti ne ha fatti fare 3. Secondo me questo sulla partita ha inciso molto. Poi non so voi.
Volevo riallacciarmi a quello che diceva, che ha detto Dario prima sui tifosi dei Bills e la speranza che può dare questa buona prestazione. Allora, secondo me la speranza ai tifosi dei Bills, a parte il fatto di essere tornati ai playoff dopo 1999, che già quella è una notizia, la dà anche il fatto di avere la classica paccata di scelte da spendere il prossimo anno e di aver ottenuto questo risultato in un anno che per tutti era di ricostruzione. Quindi sicuramente sono la classica squadra che ha overperformato rispetto alle aspettative. Poi per quanto riguarda la partita, secondo me la strategia di Buffalo era chiarissima. Pensiamo a bloccare Fournette e lasciamo che sia Bortles a vincere la partita, che ha funzionato abbastanza bene fino a quando Bortles si è ricordato a tutti che è anche capace di correre e ha vinto la partita con le gambe più che non con il braccio e con il resto. Il resto l'ha fatto la difesa. Io, ragazzi, adesso non vorrei fare la figura di quello che se la tira, ma sono settimane che sostengo apertamente che secondo me Jacksonville è l'unica difesa che è in grado di battere i Patriots, perché è l'unica difesa in grado di mettere pressione costante addosso a Brady. Ora, arrivare a giocarsela con i Patriots adesso sarà un pochino più complicata del previsto. Perché se insomma, non giriamoci intorno, la difesa è in grado di fermare chiunque, quindi anche l'attacco degli Steelers, che poi tra l'altro hanno battuto in regular season, però la chiave di tutto rimane sempre e comunque Bortles. Dipenderà tutto da quale Bortles si vedrà in campo a Pittsburgh. Per il momento però, con una difesa del genere, secondo me Jacksonville parte già con un mezzo punto di vantaggio.
Santini, lei che nel mio Skype sta lì in alto e ci osserva, cosa da dire su questa fantasmagorica partita?
Io mi chiedevo se era ancora sveglio, Santini.
No, sono ascolto volentieri e mi piace queste nuove, almeno io le altre volte non c'ero, quindi queste new entry mi sembrano competenti, a parte Dario. Ma a me questa partita piace, l'ho scritto anche su Twitter, perché è una di quelle partite in cui ogni azione, ogni fottutissima azione poteva essere quella chiave, perché il divario tra le squadre è quello che è stato, perché diciamocelo pure, i quarterback in campo non sono tra i più eccelsi della Lega, però la differenza l'ha fatta Bortles, che avendo visto che nel primo tempo praticamente non è riuscito a buttare un pallone in mano a un ricevitore, neanche a pagarlo, perché il tocco è quello che è, però ha le palle quadre, di conseguenza è riuscito a sfruttare una falla della difesa dei Bills, che secondo me ha fatto una partita fantastica, e ha sfruttato appunto questa falla di ok, la prima corsa una sorpresa ci sta, la seconda va bene, ma quando ne fai 3 o 4 o 5 viene da pensare che forse qualcuno nel coaching staff difensivo dei Bills non ci ha capito molto, perché non è che ci volesse tantissimo a mettere un uomo che gli desse un occhio quantomeno. Però ripeto, a me è una partita che difensivamente parlando è stata secondo me straordinaria. L'hanno decisa gli episodi, Jackson è riuscito a fare questo unico e solitario touchdown, Buffalo no, e alla fine si è giocata lì. Però nonostante quello che leggevo durante lo svolgimento di gente che voleva spegnere, voleva scappare, voleva buttare via il televisore, io l'ho trovato una partita con una tensione come poche altre ho visto quest'anno.
Sì, scusami, mi riallaccio perché condivido anche io questa cosa, nel senso, a me piace molto il gioco difensivo, quindi sono stato veramente esaltato due anni fa quando ho visto un Super Bowl giocato da una difesa che ha anche segnato, ricorderete, i Broncos. Quindi cioè, obiettivamente parlando, le difese fanno il loro mestiere e alle volte vedi, apprezzi in televisione anche questo aspetto del gioco, quindi condivido anch'io questa cosa. Obiettivamente non erano due grandi attacchi, cioè io non ho molta stima degli attacchi delle due squadre, quindi era quell'altra parte della fase offensiva che è stata molto carente, insomma. Quindi merito comunque, sai, alle difese.
Sempre... lo so, però non sai mai quanto è merito di uno e il merito
dell'altro. Sì, perché Cam Newton neutralizzato due anni fa era stato l'MVP della stagione, quindi...
Jacksonville ha messo 30 punti sugli, certo, Steelers, voglio dire, sì. Buffalo ne ha messi, cioè
sì.
Tutto da vedere.
È tutto da decifrare, poi siamo nei playoff, cambia tutto, non è la regular season, è tutto molto più tirato.
Ok, perfetto. Allora, abbiamo chiuso tre partite andate, ce ne rimanca una tra quelle di tra le quelle wild card.
Scusa Giovanni, posso interromperti un secondo?
Sì, che puoi. In quella trasmissione potete. No,
per ricordare, prima Marco diceva che aveva twittato, no, il fatto che apprezzasse la partita dal punto di vista, insomma, difensivo, la tensione che si crea eccetera, per farci un po', diciamo, fare un po' i fighi tra virgolette, se avete seguito la partita su Sky è stato letto il tweet di Marco in diretta, così come quello,
ormai siamo
quello
dappertutto,
che era dello stesso tenore, e anche una mia vaccata che dicevo, qualche commentavo il commento di Romo che tentava di giustificare un paio di lanci veramente poco pregevoli di Bortles, dando la colpa al vento sostanzialmente. Quindi siamo stati anche molto letti dai giornalisti di Sky, da Roberto Gotta e Roberto Marchesi.
Grande Roberto.
Una nota di colore. Ecco,
direttore, io sottolineerei il commento di Romo di questa partita, o a parte tutta la stagione.
Ma tutta la stagione credo che Romo sia stato l'MVP assoluto dei commentatori.
Totale. Sì.
Proprio
condivido,
perfetto.
Sì, io condivido.
D'altronde, se ci fate caso, prima dell'avvento di Romo, uno dei color migliori che c'erano in giro era Troy Aikman, certo. Un altro color molto bravo è comunque sempre Phil Simms, per cui evidentemente la visione di gioco che ha un quarterback e la capacità di reazione delle cose probabilmente aiuta anche questo, il che mi fa dire, vediamo cosa succederà il prossimo anno quando Cutler tornerà a commentare le partite in TV.
Questa
sì,
è...
però secondo me Romo ha qualcosa in più di quelli che hai citato tu.
Sono d'accordo.
Perché si è visto, adesso non mi ricordo chi è che ha fatto lo spike per fermare il cronometro, l'ultima azione prima del field goal, e ha detto, mentre era lì che stava facendo lo spike, mancava ancora 6 o 7 secondi, fa no, aspetta, ma quando sono 4, cioè come se lui già avesse ancora la mente
sì.
Automatizzata su quello che succede in campo. E,
sono assolutamente d'accordo, ottimo acquisto, ottimo. Era solo uno spunto per...
pensa che doveva venire da noi.
Per parlare di Dolphins anche qui, perché sennò la Dolphins è playoff, figurati quando ne parlo.
Allora, ultima partita wild card, bella partita, i Carolina Panthers contro i New Orleans Saints. Dario, visto che ce l'hai parlato su Addol, a te introdurre l'incontro.
Come dicevi, bella partita. Io credo che il giusto epiteto per la partita sia epica, perché lo sarebbe stata qualora Carolina avesse completato una rimonta che è sembrata da subito disperata e poi durante la partita è diventata ancora più irreale, ma sempre possibile, sempre raggiungibile da parte dei Panthers, che a mio parere hanno fatto una buona partita, però al contrario dei Falcons ci hanno sempre dimostrato quello in stagione. Credo che il salto di qualità non sia mai arrivato. Questa è una squadra che ha battuto nettamente i Patriots, erano dei Patriots leggermente differenti da quelli di adesso, ma nettamente, perché non fatevi ingannare dalla meta di disavanzo in quell'occasione, ma erano sempre stati avanti di due segnature e anche facilmente per tutto l'incontro di Foxborough. E credo che abbiano proprio, insomma, questi sono i Carolina Panthers del 2017, quelli che sono tornati ai playoff, ma nulla di più. E come scrivevo in cronaca, dall'altra parte i Saints hanno beccato un paio di giocatori al draft che sicuramente faranno la loro fortuna sia qui che nelle prossime stagioni, perché Lattimore e Camara arrivano una volta ogni tanto. Detto questo, il secondo dei due non ha pagato tantissimi dividendi, se non quel touchdown che un po' ha risollevato la sua gara. Rimane comunque un'arma con la quale bisogna fare i conti. La partita in sé, per riprendere qualche spunto di cronaca, è girata attorno a un Breeze incredibile nel primo tempo, in cui non ha dovuto affrontare neanche un terzo down, da tanto riusciva a chiudere i down con enorme facilità, anche grazie a un supporting cast, credo, di livello mondiale. E attorno a un secondo tempo di Cam Newton abbastanza stoico, nel quale ha anche subito una commozione cerebrale. Non
su
lo
quello
mai,
apro una parentesi dopo io, Dario. Sì. Chiudo, apro la parentesi che ho qualche spunto.
Volevo dire anche una cosa su quello. E appunto attorno a questo episodio poi si è aperta l'ultima fase di gara, che è stata a mio parere entusiasmante, con un giocatore assolutamente inviperito che voleva portare i suoi oltre l'ostacolo. Ci sono stati dei piccoli passi avanti da parte di Carolina nella terza partita contro i Saints in stagione, però credo che il punteggio finale ribadisca che tra le due probabilmente New Orleans ha meritato di andare avanti.
Perfetto,
posso,
Dario,
dire solo un flash rapidissimo sul discorso del supporting cast che diceva Dario. Vero Camara, vero tutto quanto, eccetera, ma due parole: Michael Thomas, che giocatorino, ragazzi. Cioè, si capisce perché i Saints hanno tradato Brandin Cooks, non dico a cuor leggero, però probabilmente erano già consapevoli di cosa avevano in casa.
Questo in due anni ha battuto ogni record, cheat. Voglio dire,
che giocatori.
No, sì. Volevo però, solo aprire, scusa Tommaso, apro la mia parentesi e mi silenzio e penso alla mia tosse. Arriverà una forte multa per i Panthers, se ne sono sicuro, perché quello che è successo con Cam Newton è stato un disastro sia dal punto di vista della sportività in campo che della gestione poi a livello di public relation al di fuori della partita. Cam Newton rimane per terra dopo una botta molto dura, un contatto col terreno, col casco veramente duro, viene rialzato a fatica dai sanitari, rimane tanto tempo per terra, perché sempre in questi casi sono molto prudenti i medici NFL prima di muovere il giocatore. Dopo diversi minuti lo alzano, lo portano fuori dal campo. E sembra sicuro sia che entri nel concussion protocol e quindi termini la partita. Dopo un passaggio nella tenda, nella novità di quest'anno, nella tenda medica, Cam Newton rientra in campo. Questo ha fatto arrabbiare la NFL, dopo quello che era successo al quarterback dei Falcons, a Savage, qualche settimana fa. NFL e associazioni dei giocatori hanno rivisto le politiche del concussion protocol, rendendolo ancora più restrittive. Questo ha fatto arrabbiare tantissimo l'NFL, ha detto: non potete fare una cosa del genere, non potete portare fuori un giocatore che sembra aver subito un trauma cranico e farlo entrare in campo così. Cosa è stato fuori? Che per i medici Newton non aveva nessun trauma cranico, ma aveva subito una botta all'occhio nel movimento del casco, ma per dar modo al quarterback di scaldarsi qualche minuto, esatto, in più a bordo campo, lo hanno tenuto lì per terra dicendogli: stai qua buono un attimo, che quello intanto si scalda. E quindi dopo questo ha dichiarato Rivera. Poi che minuto alla fine partita dalla conferenza stampa ha detto: no, ma che concussion, mi era andato il casco, mi si era alzato il casco, mi era andato all'interno del, ho preso una botta sull'occhio con la mentoniera, ma no, ma perché di qua, perché di su. Quindi alla fine dei conti, che sia una mancata concussion, che sia stata l'altra furberia dei Panthers, in tutti i casi un 100, un 200 mila dollari, oggi leggevo addirittura di 200 mila dollari, che sono comunque tanti, ai Panthers arriveranno. Ok, chiudo qua mia parentesi, lascio a voi.
Ok, io dico una cosa velocissima, Doc, cos'è che ha Cam? Questo qui ha preso una bella commozione cerebrale, ma può giocare? Insomma, mica tanto, ma se gioca cosa succede? Prendiamo 200 mila dollari di multa, me ne fotto, buttalo in campo. Cioè, per me la cosa è andata così, che non si spiega, cioè, le squadre secondo me con una multa del genere, a fronte di una vittoria di playoff, una partita di playoff in ballo, se ne sbattono, secondo me. Poi magari ho visto troppe volte Any Given Sunday, però l'impressione che ho avuto...
No, condivido
pure io.
Condivido. Lì, cioè, forse non lo sapevano nemmeno quanto prendevano, probabilmente hanno detto prendiamo una multa e se ne sono fregati tutto il resto. Il nuovo protocollo prevede addirittura che deve essere portato negli spogliatoi il giocatore affetto da una concussion, quindi colpito duramente avrebbe dovuto fare tutt'altro iter. Chiaramente, cioè, Superman l'hanno rimandato in campo.
Sì, secondo me
ci hanno dato anche un po' di spettacolo in più, però
poi ha giocato non bene, c'era ha giocato male quando è entrato,
Sì, però la tramvata che ha preso è stata impressionante.
Certo, ma appunto per quello.
Ma lui è resistente, se vi ricordate nel rematch.
Cioè beccava uno di noi.
Vabbè, sono
lui è resistente, se vi ricordate l'anno scorso, nella prima partita stagionale, il Thursday Night, ci fu il rematch del Super Bowl dell'anno precedente tra i Broncos e i Panthers, sempre a Denver, e ci fu anche lì un colpo durissimo alla testa, casco contro casco, nel finale di partita, che poi fu vinto da Denver di piccola misura, quindi era anche lì una partita comunque molto tirata per varie ragioni. Ci fu una botta tremenda, non c'era ancora questo nuovo protocollo, però fondamentalmente non fu nemmeno fatto uscire dal campo Cam Newton, quindi probabilmente i medici hanno valutato anche questa resistenza alle concussion loro.
Tommaso, la resistenza, tutto quello che vuoi, però io ricordo uno dei quarterback che ha preso più mazzate nella storia della Lega, cioè Brett Favre. Cioè, vedere adesso Brett Favre, leggere le sue interviste, di cosa dice delle sue condizioni di salute, sono cose che mettono preoccupazione a qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America sia in grado di assumere un avvocato. Per cui ormai su queste cose qua sarà resistente finché vuoi, ma l'NFL non ha più nessuna voglia di scherzare.
No, ma nemmeno i commentatori, voglio dire, se voi avete visto nelle ultime partite i colpi, diciamo un po' così forti, che hanno subito i giocatori, sono stati parecchio stigmatizzati perfino dai commentatori, sostenendo che questo non sarebbe football, cosa che fino a qualche anno fa praticamente era ordinario. No, io stavo scherzando, ovviamente, cioè la mia era una provocazione anche ironica, però è evidente che in quel momento, in quel frangente, hanno ritenuto di non dover necessariamente applicare tutto il protocollo e hanno provato a rimandare in campo il loro giocatore. Io non penso che le condizioni di Cam Newton fossero così proibitive, però io credo poco alla storiella che hanno raccontato dopo, di dire beh, abbiamo lasciato un po' più di tempo al quarterback di scaldarsi. Insomma, mi sembra poco credibile.
Una domanda, visto che i Saints hanno vinto, ne parliamo magari anche dopo quando andiamo sui divisional, ma se io dicessi che questi Panthers sono a un ricevitore puro, vero, di distanza da qualcosa di più, dico qualcosa di corretto, o non è quello che manca secondo voi?
No, corretto.
Scusami, secondo me la cessione di Kelvin Benjamin è stata abbastanza decisiva. Secondo me un giocatore così in una partita come quella dell'altra sera avrebbe fatto la differenza. Poi
Sì, stavo per dirlo io. Poi vorrei anche puntualizzare che secondo me non è, cioè, non lo so se la differenza stia soltanto in quello lì, ma se in questo momento facciamo un'anteprima di quello che diremo dopo, se i Panthers hanno licenziato oggi il offensive coordinator e il coach, e il defensive coordinator probabilmente partirà per altri lidi, vuol dire che il prossimo anno fanno piazza pulita di quasi, cioè Ron Rivera si rifà tutto il coaching staff, quindi forse non era solo questione di un ricevitore.
Ok.
Non era questione di un ricevitore, scusami Giovanni, non era questione di un solo ricevitore, ricordiamo anche che dall'altro lato, l'avete detto voi, però mi piace sottolineare questo aspetto, si è parlato molto del running back in questa stagione di Camara, quindi parlo dei Saints, però io ho visto francamente una partita perfetta di Breeze, lanci perfetti e soprattutto riguardando alcune azioni noterete che lui riusciva ad ingannare la secondaria attraverso, diciamo, il movimento del casco, no? Lui guardava da un lato, cioè fintava il passaggio, di fatto spostava a volte i linebacker e riusciva poi a trovare un ricevitore dall'altro lato. Francamente mi sembra che anche in diretta è stato più volte stigmatizzato questo aspetto, insomma, una partita veramente arrembante dei Saints. Insomma, a me ha divertito tantissimo.
Su quello sono completamente d'accordo. Per il prossimo, le prossime partite dei Saints o incontrano qualcuno con la difesa davvero organizzata che copre, esatto, tutti i buchi che la squadra può creare con Camara, con Ingram, con Holmes e con Breeze stesso, se no questi qua ce li vediamo direttamente in Minnesota, è sicuro, secondo me.
Va bene, vedremo dopo.
Il problema è che incontrano Minnesota, però.
Esatto,
è dopo la difesa che
incontrano, infatti secondo me questa è la cosa.
Lo vediamo, esatto, lo vediamo nel punto successivo. Ok, allora, fine prima parte. Quindi se ci volete ascoltare a parti, a sezioni, ok, qua potete fermarvi. 10 secondi di silenzio. Ok, quindi potete fare stop per poi dopo riprendere. E prima di passare a parlare di divisional, approfitto di una domanda di un nostro lettore, di Mauro, che ringrazio e invito tutti quelli che vogliono a farci domande inviandoci una mail info@addol.org, un messaggio privato su Twitter o su Facebook. Approfitto della domanda di Mauro così per fare un piccolo giro di tavolo veloce. La domanda di Mauro è molto generale e tocca argomenti di cui parleremo nel prossimo punto, però così, insomma, dai, un vostro parere veloce. Allora, leggo la domanda di Mauro. Dice Mauro che in Week 16 ha scommesso con un amico che a febbraio il Super Bowl avrebbero rigiocato i Falcons con i Patriots, che è la squadra per cui tifa Mauro. Alla luce di come stanno andando le cose, forse la scommessa non è stata così azzardata. Cosa ne pensate? Questi Falcons sono la finale o Vikings ed Eagles avranno la meglio? Io ve la faccio molto più veloce. Secondo voi in questo momento, così giochiamo, facciamo un piccolo gioco di intrattenimento, quante percentuali ci sono di un Super Bowl, di un ripetersi del Super Bowl tra Falcons e Patriots? Mi date un numero da 0 a 100 in base al vostro pensiero. Marco?
38,5. Non lo so. È una delle possibilità, non è una bold prediction. Secondo me, dal lato AFC ci sta, dal lato NFC forse un pochino più combattuta, però un 30%, 32%.
Ok, Tommaso.
Ma onestamente io non la statistica non c'è questo, e quindi non penso affatto che ci sarà un Super Bowl di questo tipo. È pur vero che i Falcons sono stati molto convincenti, i Patriots è inutile che ci giriamo intorno, se non sono vere le voci che sono circolate in questa settimana, io li vedo tranquillamente al Super Bowl, perché secondo me riusciranno a vincere la prossima partita, non dico agevolmente ma non con troppi sacrifici, mentre avranno più difficoltà con i Pittsburgh Steelers, che prevedo nella finale di conference. Il riferimento è ovviamente a delle polemiche che sono state riportate dalla stampa, che tra Bill Belichick, Tom Brady, sembrerebbe che ci sia stato veramente una sorta di rottura. Addirittura Belichick veniva dato come non più coach, head coach per l'anno prossimo.
Si va a supposizioni.
Lui oggi ha smentito, quindi mi sembra strano, perché ripeto, sono l'esempio di organizzazione di orologio perfetto, quindi. Tuttavia, dall'altro lato, i Falcons se la giocano con squadre toste, quindi prevedo un 20% di possibilità di un nuovo Super Bowl Patriots-Falcons.
Mauro.
Detto che il Mauro della domanda non sono io, primo perché noi non facciamo domande fake, e secondo perché il Mauro della domanda tifa Patriots, quindi gioco forza, non posso essere io, per me 50%.
Lorenzo.
Secondo me un po' meno, io mi auguro che non si ripeta, perché in questi playoff tifo Jacksonville e spero che il Super Bowl sarà Jacksonville Vikings, e a questo mi rilascio dicendo che secondo me i Vikings sono superiori ai Falcons, e quindi pur ammettendo che i Falcons possano avere la meglio su Philadelphia priva di Wentz, sono più portato a pensare che in un eventuale scontro con Minnesota Atlanta potrebbe avere la peggio, quindi secondo me non è così probabile, ma anch'io dico 20%.
Dario?
Appurato che queste due squadre arrivano al championship, sia i Patriots che i Falcons, e al championship hanno il 50% di possibilità di passare entrambe, 50% per 50% fa 25%. Quindi credo che queste siano sia la possibilità che queste due si incontrino. Sinceramente i Falcons io li vedo bene da un mese, e non mi stupirei che arrivassero alla fine, quindi magari alziamo un attimo la probabilità matematica e andiamo sul 30%.
Massimiliano.
Sì, Dario mi ha rubato le parole di bocca, perché anch'io stavo per dire che entrambe le squadre hanno il 50% di poter arrivare in finale, quindi alla fine 25%. Secondo me l'anno di Atlanta è quello in cui, dove non giochi benissimo come hai fatto l'anno scorso, in cui magari meritavi di vincere il Super Bowl, ma l'anno in cui magari lo vinci, come è successo l'anno scorso, che hanno giocato davvero bene proponendo un attacco formidabile. Quest'anno è stato forse un po' altalenante, però comunque sempre molto efficace, però può essere l'anno buono. L'anno scorso infatti mi hanno ricordato benissimo i Patriots del 2007, che hanno fatto una stagione clamorosa, perdendo però la partita più importante. Quando perdi l'ultima tendi a buttare tutto il resto nel cestino. Dall'altra parte invece anche Pittsburgh la vedo il finale al 50%. Un po' di mesi fa, credo 2 mesi fa, avevo scommesso, già una scommessa ancora valida, Pittsburgh vincente del Super Bowl, perché vedo anche nei momenti più difficili in cui tutto gli gira dalla parte giusta, quindi è stato solo un sentore, però vedremo.
Perfetto, grazie Massimiliano. Mauro, abbiamo cercato di rispondere alla tua domanda dando così qualche percentuale. Passiamo quindi, dopo questo intermezzo che noi amiamo rispondere ai nostri ascoltatori, alla seconda parte del programma Divisional Playoff, e lo facciamo con una new entry. Ghezzi, prova.
Aspetta che passo il rocket. Ok, dovrei averlo schivato. Mi sentite?
Sì, sentiamo, perfetto. Mi
sentite?
Ci sentiamo, Andrea. Sì, sì, forte e chiaro. Okay. Loud and clear.
Secondo me, dopo questi nostri podcast, i Rockets torneranno di moda.
Sì, sì, beh, ovvio. E chi non li conosce andrà a studiarli su YouTube.
Esatto.
Quindi, allora, siamo adesso al preview di Divisional Playoff. Quello che faremo non è un'analisi della partita, quella la troverete su Adol Magazine tra venerdì e sabato, che andrà più nello specifico. Quello che invece vi chiedo, partita per partita, è quali sono, o qual è, sarebbe più bello se ne aveste una, ma ve ne concedo magari anche due, le chiavi per cui una squadra o l'altra squadra è favorita e potrebbe vincere l'incontro. Quindi questo è l'esercizio di stile che vi chiedo per la prossima mezz'oretta, 40 minuti. Cominciamo, andiamo anche qua in ordine cronologico. Falcons contro Eagles. E cominciamo con Dario. Poi dopo, ragazzi, rimpallatevi un po' voi che io mi muto e tossisco disperatamente.
Allora, i Falcons possono vincerla se il loro gioco di corse li supporta, anche se credo che siano chiaramente favoriti in questa partita, mentre gli Eagles, se mantengono le cose facili, loro sono stati bravi per tutta la stagione a mettere in condizione Wentz di brillare in modo incredibile, e dovrebbero farlo anche con il loro nuovo quarterback, quindi tenere il football più pane e burro possibile.
Allora, vado io. Allora, per me ovviamente Atlanta cercherà di farsi battere da Foles, e quindi tutto starà a vedere se lui sarà in grado, non credo. E invece i Falcons, per vincere, secondo me basta che facciano la partita di sabato, controllo del pallone e difesa veramente che ha fatto passi in avanti da gigante.
Io la faccio breve, non vedo caso in cui Philadelphia possa vincere, secondo me è solo se Atlanta decide di farla finita, si ritirano tutti un giorno prima della partita e nel caso Philadelphia vincerà, però adesso faccio fatica a trovare una motivazione, una ragione dopo l'infortunio di Wentz per cui Philadelphia può arrivare alla finale nonostante la bellissima stagione che ha fatto Wentz permettendo.
Condivido pienamente e dico che se i Falcons ripetono la partita di sabato non avranno alcun problema a vincere la sfida.
Credo di essere rimasto ultimo io.
No, ce n'è ancora.
Andrea.
Ci sono anche. Vai tranquillo.
Vado io o...
Vai Mauro. Vai.
Vado io. Vai. Telegrafico. Secondo me la chiave per i Falcons è non concedere alla difesa degli Eagles la possibilità di riaprire la partita. La chiave per gli Eagles è che gli dei del football si impossessino di Nick Foles.
Vabbè, io cerco di essere un po' più pro Eagles e dico che se Philadelphia riuscirà ad avere dei punti giocabili potrebbe restare in partita senza dover chiedere troppo a Nick Foles, e Atlanta basta che faccia quello che ha fatto settimana scorsa, condivido un po' quello che hanno detto gli altri, e probabilmente è la super favorita di questa partita.
Io chiudo andando un filino controcorrente, nel senso che non mi sento ancora di fare il funerale agli Eagles prima ancora che scendano in campo nei playoff. Sicuramente Atlanta avrà preso parecchio coraggio e parecchia sicurezza nei propri mezzi dopo l'ultima vittoria, però se Philadelphia riesce con Blount e Ajayi a mettere pressione ai linebacker non troppo pesanti di Atlanta, se riesce con le safety a raddoppiare su Jones e magari con mettendo Bredham su Coleman per arginare la sua pericolosità in ricezione fuori dal backfield, posto che la defensive line di Philadelphia può bloccare il gioco di corsa canonico di Atlanta, secondo me c'è qualche speranza, ecco. Poi sono convinto anch'io che in questa sfida tra pennuti probabilmente, soprattutto a livello emotivo, Atlanta parta con qualcosa in più, ma
ripeto, non darei per morti gli Eagles così con troppa leggerezza. Ecco.
Che bello, sfida tra pennuti, mi piace, me lo devo riciclare come titolo. Sabato notte, Titans che vanno a giocare a Foxborough contro New England Patriots. Io do l'inizio e poi vi alternate voi. Mauro.
Allora, la chiave per i Titans è che si rompa Tom Brady. La chiave per i Patriots è non considerarla già vinta ancora prima di averla giocata. I Chiefs ne sanno qualcosa dopo essere entrati in campo nell'intervallo.
Io aggiungo quello che ha detto Mauro, che i Titans non devono solo sperare che Brady si infortuna, ma devono sperare contro i Patriots di avere Mariota che gioca dal primo snap, perché contro Kansas City nel primo tempo ha fatto abbastanza fatica, però vabbè, insomma, Kansas City si è poi suicidata, non credo che i Patriots farebbero lo stesso, quindi per Tennessee sicuramente c'è bisogno di un super Mariota. Dall'altra parte i Patriots che arrivano comunque da una settimana di polemiche e di chiacchiere, e quindi questo potrebbe averli un po' distratti.
Condivido con
Andrea. Sarà dura per...
Vai, tranquillo.
Ok, vado io. Sarà dura per Tennessee, ma dovrebbero evidentemente tentare di lasciare fuori dal campo l'attacco dei Patriots a lungo. Non credo che riescano a farlo alla fine. Per i Patriots io credo che non ci siano molte distrazioni, a parte, va bene, la storia che abbiamo detto tutti. Per me se realizzano 3 touchdown vincono questa partita.
Ma io penso invece che Mariota potrebbe trovare la chiave di colpire un po' la difesa dei Patriots, perché quest'anno è una difesa che non ha convinto, poi soprattutto le prime giornate è stata disastrosa, sono riusciti a rimettersi in sesto, però non mi sembra comunque una difesa che riesce a portare molta pressione sul quarterback, quindi tutto sommato qualche centesimo di euro lo scommetterei su Mariota. Se fa una gran partita potrebbe avere qualche speranza. Per me
Michelini c'è ancora 5 euro, scommetti okay. Sui Titans al Super Bowl, quindi
no che vincono il vinco Lombardi, ragazzi, da maggio scorso.
È esagerato
manco io?
Anch'io, allora. Però vai Marco.
Allora, per i Titans l'unica cosa è il Gutalax da versare nel tè prepartita dei Patriots, che vinceranno allegramente la partita. Non basterà neanche un Super Mariota Bros per portare a casa la vittoria.
E aggiungo solo una piccola cosa, dico solo un nome, Gronkowski. Secondo me è stato lui il giocatore che finora ha cambiato la marcia in tutte le partite in cui i Patriots non stavano andando davvero bene. Se lui entra in palla non ci sarà partita, secondo me. Vabbè,
non solo lui, io penso anche Lewis, con le corse di Lewis.
Credo che
sono i due giocatori su cui quest'anno Tom Brady sta giocando di più, tutto sommato. L'anno scorso sceglieva molto spesso Edelman come... Sì. Destinatario preferito dei suoi lanci. Quest'anno hanno giocato molto con Lewis, ha fatto delle partite anche molto interessanti, delle corse notevoli, ha macinato yard, quindi io vedo che gioca su questi. Poi perché se la difesa di Titans riesce a bloccare il miglior tight end della Lega, forse
assolutamente. Allora vale tutto
Lorenzo, manchi tu a chiudere.
Sì, allora, chiuso, una piccola curiosità, sarà la sfida di playoff con la maggior differenza di età fra i quarterback, 40 Brady e 24 Mariota. Ma provo anche qui a dare qualche speranza a Tennessee, perché se guardiamo i numeri, New England è 9-1 a Foxborough nel divisional, quindi insomma non è molto confortante. Però diciamo Brady non è stato irreprensibile questo dicembre, 6 touchdown e 5 intercetti, forse inizia un po' a farsi sentire l'età, qualche un po' di calo. La pass rush di Tennessee non è assolutamente male, è quinta per numero di sack, non sono tanto appariscenti, però sono abbastanza efficaci e quindi potrebbero riuscire a portare una pressione buona a Brady. Le secondarie potrebbero essere
più un problema. È vero che hanno Bayard, che è il miglior intercettatore tra virgolette della NFL, però chiaramente hanno sofferto contro Kelsey, che è un fenomeno, ma un fenomeno è anche Gronkowski, quindi quella sarà un punto sicuramente critico. Però la difesa di New England è ventesima contro le corse. Se Derrick Henry, diciamo, fa un'altra partita monstre, potrebbe magari, insieme chiaramente a Mariota, che è galvanizzato dalla bella prestazione contro Kansas City del secondo tempo, potrebbe avere quella sicurezza in più, potrebbero tentare di stupire. Però è chiaro che penso che nessuno pronosticherebbe i Titans favoriti, quindi vediamo.
Domenica, Joe. Ore 19. No, Joe, chi è? Chi è?
Ged Andrea.
Ah, okay.
Ged
Andrea. Sì.
Posso? No, poi, siccome poi. Lorenzo ha dato un sacco di numeri.
In che senso? È Rockets.
Io volevo un sacco di numeri, no? Ha fatto delle statistiche. Ah. No, aspetta, no, che devo dirla sta cosa. Mi senti?
Sì, ti sentiamo. No.
Vabbè, dai, la faccio facile. Volevo lanciare l'hashtag del momento, che è Play Dell'Otto. Giocate i numeri che ha dato Lorenzo Contini e vincerete di sicuro.
Ah, va bene, dopo lo faccio, me la riascolto e si divide alla romana, sono un signore. Domenica, domenica ore 19, i Jacksonville Jaguars vanno a giocare contro i Pittsburgh Steelers. Sappiate che i Jaguars hanno vinto in regular season e i Jaguars hanno vinto a Lions Field nell'unico incontro di playoff che si giocò nel 2008-2009, una roba del genere, e vinsero a Heinz Field. Quindi i precedenti sono tutti a favore di Jacksonville. Massimiliano.
Allora, secondo me sarà, dopo quella di New Orleans contro i Vikings, la partita più equilibrata. La difesa di Jacksonville ha fatto vedere davvero delle belle cose quest'anno e i giocatori portati al Pro Bowl ne sono l'esempio. Ho paura che però il sogno dei Jaguars, come da pronostico alla fine, si interrompa questa domenica, perché nonostante la grande partita, perché secondo me sarà davvero una grande partita, alla fine gli Steelers la spunteranno forse anche per pochi punti, ma ci sarà proprio il sentore di una giocata particolare che darà ai Steelers la vittoria. Non so, ditemi voi, ma ho questa paura e sensazione qua, così.
Io penso che invece tornerà, visto che siamo certi che torna Antonio Brown, con l'attacco al completo difficilmente Jacksonville riuscirà a superare l'ostacolo dei Pittsburgh Steelers, che a dispetto di quello che è accaduto in regular season scenderanno in campo per fare la partita come sanno fare.
Manco allora, sicuramente io. E allora, per me i Jaguars vincono se escludono Antonio Brown dalla partita, che come detto prima è uno di quei ricevitori che fa la differenza e che credo abbia anche quella famosa esperienza di cui parlavamo prima. E mentre gli Steelers vincono se Le'Veon Bell guadagna più delle 3 yard per chiudere il primo down su 3 corse.
Allora, per me i Jaguars hanno i cornerback da tutti e due i lati per arginare un po' Brown, però ci sono anche gli altri, e quindi per loro sarà una partita complicata da gestire. Ovviamente la pressione su Roethlisberger sarà banalmente la chiave, e poi devono sperare in una giornata un po' più precisa di Bortles, che non potrà più sorprendere con le corse come ha fatto l'altro giorno. Mentre per Pittsburgh fermare l'attacco di Jacksonville sarà un po' più semplice, però allo stesso tempo prendere, diciamo, in contropiede la difesa di Jacksonville sarà complicato, e secondo me una delle chiavi della partita sarà le ricezioni di Bell nel flat, nel corto, insomma, non proprio da running back.
Per me Jacksonville, per vincere, deve avere qualcosa da Blake Bortles nel passing game. Pittsburgh, se avrà il suo attacco e se il suo attacco riuscirà a imporsi, io credo che nonostante la forza della difesa di Jacksonville Pittsburgh possa fare tranquillamente la propria partita offensiva, gli Steelers vinceranno. Tra l'altro ho scoperto oggi che giocano contro Jacksonville, per cui...
Io credo che quando la palla ce l'ha Jacksonville, gira più o meno tutto su Blake Bortles, non credo ci siano discussioni su questo. Quando la palla ce l'ha Pittsburgh, dipenderà un po' dalle condizioni di Antonio Brown, sì, sarà in campo, ma bisogna vedere come, cioè quale sarà lo sforzo richiesto a Jacksonville per... contenerlo, perché poi, come diceva giustamente Marco, c'è anche Juju, c'è anche Martavis Bryant, eccetera eccetera, e poi dipenderà probabilmente parecchio da Le'Veon Bell.
Chi manca? Qualcuno manca?
Ah sì, Marco, io, scusa Gio, beh, boh, non dico più numeri, dico solo che io basta.
Adesso sei qui per i numeri, ormai sei il nostro uomo dei numeri.
Sono l'uomo dei numeri. No, vabbè.
Devi ignorare Ghezzi, ricordatelo. Tu
dico semplicemente che, come ho già affermato prima, mi auguro che Jacksonville possa arrivare il più in fondo possibile, perché se aspetto i miei Redskins nei playoff sto fresco, quindi mi tifo loro. Al di là di questo, i Jags hanno già battuto Pittsburgh, però era una situazione parecchio distante da quella attuale, soprattutto Big Ben immagino che voglia cancellare la pessima prestazione e regalarsi, diciamo, un finale di carriera ai massimi livelli. La difesa di Jacksonville è fortissima, però bisognerà vedere come si sveglia Bortles e se sarà in grado, come già è stato detto, di tirare fuori ben altro rispetto a quanto fatto vedere contro i Bills.
Ok, perfetto, bravi, in un quarto d'ora abbiamo analizzato 4 divisional, adesso 10 secondi di silenzio. Perfetto, così questo avete il secondo stacco per chi ci ascolterà a puntate. Qua avete una seconda linea di demarcazione che ci porta...
Direttore, sì, ma chi ci ascolta a puntate non lo sa l'ultimo divisional?
Perché? No, ne abbiamo fatti 3, basta.
New Orleans.
L'ultimo
New Orleans, Minnesota.
Ah, okay. Ma dove?
A Minnesota.
A Minnesota? Mancano New Orleans, Vikings.
Non ce l'ho questo. Ma probabilmente non ce l'ho, va bene, ok, fatelo, visto che c'è, io non ce l'ho in scaletta, non avendo in scaletta secondo me non si gioca, però se voi
ci autogestiamo,
sì, autogestitevi, io non ce l'ho in scaletta quindi non posso fare nulla, dai, parlatene.
Lorenzo, vai tu con i numeri, dai.
Vado io con i numeri, sono scatenato, dai. Allora, c'è un precedente in week 1, Minnesota ha vinto 29-19, però anche qua i team erano parecchio diversi, basta pensare che Bradford e Dalvin Cook costituivano il backfield di Minnesota, e quindi chiaramente la situazione è parecchio distante. Secondo me, io vedo favoriti leggermente i Vikings, non peraltro sono in casa, hanno un seed leggermente migliore, e secondo me la chiave sarà per New Orleans evitare la monodimensionalità che ha fatto comodo contro Carolina, perché Carolina è andata all-in tentando di bloccare il duo Ingram, Camara sulle corse, ci è riuscita, ma poi Breeze ha fatto quello che ha fatto. Sarà più complicato eventualmente contro Minnesota, perché hanno delle secondarie strepitose con Harrison Smith, Sendeko, Rhodes. Un front seven in grado di fermare anche le corse, quindi davvero New Orleans dovrà mettercela tutta per avere la meglio, però chiaramente è tutto in gioco.
Sotto una pioggia battente, ne approfitto e vi saluto, vi dico che Minnesota, se deve avere un Case Keenum modello regular season, perché poi la propria difesa farà, la difesa di Minnesota farà il suo lavoro. E dall'altra parte, secondo me, i Saints devono riuscire a correre la palla, perché sarà un po' più complicata che nel wild card contro Carolina. Buonanotte a tutti, perché io sono stufo di prendere A.
Bene. Ciao Andrea, grazie.
Ciao.
Mi attacco io a quello che diceva Andrea. Sì, è chiaro che il gioco di corsa dei Saints dovrebbe essere importante. Io però credo che senza Andrew Smith non possa troppo esserlo, e per questo credo che la chiave per Minnesota di vincere la partita sia sfruttare quella fantastica difesa che ha, soprattutto sui passaggi, e a quel punto l'unica chiave che mi viene in mente per i Saints sarebbe un capolavoro di Breeze. Potrebbe succedere, perché è proprio forte questo qui, però non è detto.
Io dei Saints ne ho già parlato prima, esprimendo la mia idea su Minnesota. Dico che la difesa dovrà fare davvero un gran lavoro, ma lo hanno già fatto per tutta la stagione e i risultati si sono visti, e non sottovaluterei la voglia che hanno i giocatori dei Vikings di poter giocare il Super Bowl in casa. Esatto, questo secondo me può essere una motivazione non da poco.
Io dico solo questo, che secondo me sarà la partita in cui vedremo se vincerà la difesa di Minnesota o se vince l'attacco dei Saints, come ho detto anche prima. Questa è la partita, la giocano queste due, come dire, i due team all'interno delle squadre, no? L'offensive, l'attacco dei Saints contro difesa di Minnesota. Questa è la partita.
60 minuti così, via. Solo in attacco.
Sì. Solo drive in attacco per i Saints. Potranno segnare anche la difesa, può segnare. Quindi,
ma io ho una cosa solissima, avete già detto tutto voi perfettamente, questa è una partita di vendetta un po' per i Vikings, visto quello che è successo anni fa, quando giocava Favre, il famoso Bounty Gate, se la sono segnata, se la sono portata fino a domenica, e quindi secondo me anche questo servirà per ulteriormente incendiare gli animi dei giocatori, anche se di quelli che giocavano a suo tempo magari non ce ne saranno più molti, ma la storia insegna, e oltre allo stimolo di essere la prima squadra a giocarsi in casa il Super Bowl.
Io l'appoggio al Santini, che è attività che notoriamente riservo al podcast del giovedì, ma tant'è, per dire che secondo me la chiave per i Vikings è essere lucidi, non lasciarsi trasportare dai sentimenti della piazza, da questi avversari storici e cose del genere, ma giocarla con lucidità, perché questi Saints sono molto più pericolosi di quello che possono sembrare. La chiave per New Orleans, secondo me, in questo caso l'appoggerei al Michelini, che individuare nel running game, nel duo Ingram-Camara, Panzoni di Uganda, Cheat, la chiave tattica è un po' scontato, per cui alla fine, secondo me, dipenderà ancora da Breeze.
Perfetto, tutti presenti? Sì, tutti presenti. Quindi chiudiamo adesso veramente dopo la disattenzione.
No, è la quinta?
Prima.
La quinta non la facciamo.
Guarda che prendo la macchina, vengo a casa tua e ti spezzo tutti i menischi di gambe, tutto. Non ti lascio.
Ma adesso
ricordo.
Facciamo altri 10 secondi di silenzio.
Non più, me l'hai rovinato prima. Voi dovete fare zitti, poi vabbè, qualcosa si faceva, rimontavo, facevo un collage.
L'abbiamo provata male.
Esatto. 2 ore di prove e questa non è andata. Ok, allora passiamo adesso al mercato allenatori. E in contemporanea alla nostra registrazione si sta tenendo la conferenza stampa di presentazione di John Gruden ai Raiders. Ho chiamato Mark per chiedergli se poteva rinviarla più tardi, in modo che avremmo potuta vedere anche noi e poi commentarla, ma ha detto guarda no, perché ho contratto con ESPN, mi cacciano fior di soldi e niente da fare, quindi vabbè, insomma, davanti al denaro.
Ma tu
nulla.
Gli hai fatto presente che noi abbiamo un altro rappresentante della tifoseria tra cioè, anche noi abbiamo.
Lo so, però il soldo, sai che con Davis il soldo davanti a tutto, quindi non si discute. Quindi la prima grande novità, e lascio un attimo la parola a Massimiliano, su cui potrete leggere nei prossimi giorni se ci ascoltate di mercoledì mattina, oppure già pubblicato un articolo proprio su Gruden ai Raiders. Allora Massimiliano, facci un sunto veloce, senza fare troppo spoiler dell'articolo, su questo accordo tra l'ex commentatore ormai di ESPN e gli Oakland Raiders.
Assolutamente, sarò didascalico. Riporto le parole che ha di Donald Penn, l'offensive lineman dei Raiders, che ha già avuto Gruden quando giocava a Tampa. Ha detto che troverà uno spogliatoio pieno di cani rabbiosi affamati e dice che secondo lui Gruden è l'uomo giusto che potrà davvero dar qualcosa da mangiare a questa banda di cagnacci. Da tifoso dei Raiders, quali sono? Io non esattamente, non sono per niente ottimista. Secondo me prendere un allenatore fermo da 10 anni è eccessivo. Se pensiamo all'evoluzione del gioco, del football, nel corso degli anni, più vai avanti e più ci mette meno a cambiare. E adesso, secondo me, sì, d'accordo, lo ha raccontato attraverso la televisione, attraverso magari anche il bordo campo, però manca davvero l'esperienza sul campo di questi ultimi anni che possono fare la differenza. Su internet ho visto che in molti la pensano come me, ma la pensano anche diversamente. Secondo me c'erano molte più possibilità. Faccio un piccolissimo spoiler dell'articolo. Con i soldi che gli danno, secondo me, gli allenatori che sarebbero venuti su quella piazza lì, ce n'erano ma a sacchi proprio. Ultimo dei quali...
Massimiliano, scusa, giusto per capire meglio, non è che il tuo pessimismo e quello di altri tifosi che c'è in giro è ingigantito, così amplificato dal paccone di soldi? Cioè, voglio dire, se Gruden fosse stato reclutato con un contratto tra virgolette normale, saresti meno pessimista o percepiresti le cose nello stesso modo? Cioè, non vorrei che questo contratto con lo staff stellare che stanno assemblando e tutto quanto fosse,
però,
cioè,
diciamolo,
influenzasse la valutazione.
Diciamolo il paccone di soldi, si parla di 100 milioni di dollari per un contratto di 10 anni, quindi 10 milioni di euro l'anno, tutto sommato.
No, io se gli avessero fatto un contratto più breve sarei decisamente meno pessimista. A me questa cosa dei 10 anni preoccupa molto, perché se non fa vedere niente, chiaramente il prossimo anno, i prossimi due secondo me saranno già decisivi, perché un quarterback come Carr affronta forse i migliori anni dal punto fisico adesso, ed è secondo me uno dei forse quarterback, diciamo, nella top 6, top 7 che c'è adesso, lo devi sfruttare al meglio. Poi dopo non lo so, essendo tifoso il mio giudizio è molto più amplificato. Nell'articolo ho cercato come sempre di essere il più imparziale possibile, però adesso a voce mi scateno un attimo. Non so voi.
Santini, lei che è l'altro tifoso Raiders di questo congresso.
Grandissimo Santini.
Allora... Al momento non penso niente, perché intanto la quantità di soldi sinceramente non me ne frega niente, perché non ce li metto io, e poi non so neanche se sono ufficialmente quelli che prenderà. Secondo me i 10 anni sono così, non li farà mai 10 anni di fila, e quindi è in questo business se fai cilecca, come ha fatto Del Rio quest'anno, anche se gli hanno appena fatto il contratto, ci mettono 2 secondi a farti fuori. L'unico dubbio che posso avere è il motivo vero di aver preso Gruden, se non è quello di, diciamo, approfittare della sua immagine, della sua popolarità, visto che la squadra si dovrà trasferire in un nuovo bacino d'utenza. Per il resto, in tanti dicono che Gruden in questi anni che ha fatto commentatore ha avuto accesso durante i meeting, poi nei camp che faceva, a tantissime risorse anche di altre squadre e di altri allenatori, e che quindi il suo know-how sia ulteriormente aumentato. Si è circondato, adesso si sa che l'offensive coordinator sarà Olsen, quello che è attualmente ai Rams, sì. Il defensive coordinator è Günther, che non è quello di Friends, e poi degli special team, uno che non conosco, quindi non ho idea. Quindi non, Olsen, l'ultima volta che è stato a Oakland, non ha lasciato grandi tracce, ma la squadra era abbastanza pessima dal punto di vista dell'attacco. Quindi io sono della filosofia: prima vedo cosa succede e poi giudico, perché farlo da qui è molto molto complicato.
No, beh, certo, il mio era solo un'idea che potevi avere a priori, poi dopo ovvio quando si vedono le squadre giocare cominciano a carburare, uno può dare un giudizio. Io proprio, il mio era solo un fatto di notizie, così, un'idea che me l'ho fatto io, poi dopo quello che deve succedere succederà.
Sì, ma infatti la critica è Gruden è arrivato al Super Bowl con la squadra fatta da un altro. Sì, però a quel Super Bowl ci sono arrivati anche i Raiders, però con la squadra fatta da Gruden.
Cosa quindi, lui, infatti tutto
voglio, dire, voglio dire, sì, quello, vabbè, diciamo che quel Super Bowl, a parte ci sono state anche altre cose fuori campo che hanno deciso, certo, secondo me, parecchio. Però voglio dire, io sono più del dare giudizi adesso definitivi, mi sembra abbastanza, ne ho sentiti tanti di tifosi, anche sì, sul sì, nostro no. gruppo del fan club, che se non ci sei iscrivitici, okay. E quindi poi ti darò le coordinate. E
bancari di me, Libani lì sempre.
quindi non lo so, anche perché altri allenatori adesso in giro non so che possano mettere in mano una squadra e ribaltarla, quanti ce ne sono attualmente. Allora, che
io avevo pensato anche a tre nomi, secondo me abbastanza validi. Uno era Nick Saban, allenatore di Alabama.
Ragazzi, poi, per piacere, Saban, lasciatelo nei college. Voi non avete idea di cosa ha fatto a Miami, lasciatelo nei college.
Lo so, però secondo me gli Stati Uniti sono una nazione nata sulle seconde opportunità. Secondo me questa può essere quella giusta. Poi dopo mi ero affascinato, perché io stravedo per quell'uomo che è Bill Belichick, che secondo me può aver fatto il suo tempo e magari cominciare a costruire e mettere le basi per la nuova squadra che sarà Las Vegas.
Non sei l'unico che stravede per Bill Belichick.
Va bene, immagino. Sentito un po' quali sono i pareri su Gruden e Raiders. Ci sono altre situazioni, una che si è definita, perché i Chicago Bears hanno annunciato grandi. Matt Nagy, il offensive coordinator dei Chiefs, di cui abbiamo parlato prima, come loro nuovo head coach, quindi un coordinator promosso al ruolo. E bisogna dire che Nagy ha fatto anche una carriera molto veloce, perché fino a 2 anni fa era un allenatore di reparto. E per le altre squadre faccio così un assunto veloce, poi vi lascio la parola. I Cardinals stavano intervistando il mondo, ho provato a scrivere il nome degli allenatori che hanno sentito, ma stavo riempiendo la pagina, quindi ho riassunto in questa maniera quello che stanno facendo alla squadra dell'Arizona. I Lions invece hanno sentito il defensive coordinator dei Patriots, Matt Patricia. Il defensive coordinator dei Panthers, Wilkes, e il defensive coordinator dei Texans, Vrabel. E questo dà già un'idea sul ruolo di che tipo di allenatore stanno cercando i Lions. I Giants sono andati a Foxborough loro per intervistare McDaniels, l'offensive coordinator dei Patriots, sì, e Patricia. I Patriots hanno dato il permesso, ma se fossero stati i Giants ad andare a Foxborough, e quindi hanno preso il treno e sono andati, e hanno in agenda il defensive coordinator degli Eagles, che è Jimmy Schwartz. In questo caso devono aspettare che gli Eagles vengano eliminati dai playoff, a meno che la squadra non dia il permesso, e non l'ha dato. Per chiudere,
non parlano con Belichick?
Con
Belichick non ci parlano?
No, cattiveria, no. Proprio brutti rapporti. Per chiudere, i Colts hanno sentito l'offensive coordinator dei Patriots, McDaniels, il defensive coordinator dei Seahawks, Richards, e il defensive coordinator dei Panthers, Wilkes. L'unica cosa che mi sento di dire, poi lascio la parola a voi e esprimere il vostro pensieri, parole, opere e omissioni su questo argomento, è che i Patriots molto probabilmente l'anno prossimo dovranno per la prossima stagione dovranno rifare il coaching staff.
Sì, E non è detto che però Patrizia soprattutto vada bene da altre parti, perché abbiamo visto quello che è successo con McDaniels quando ha tentato l'avventura da head coach, non è andata benissimo, diciamo, è andata neanche troppo male, ma insomma poi è tornato a casa e c'è rimasto.
Andata bene soprattutto per sbagli suoi, cioè alla fine aveva avuto atteggiamenti un po' rivedibili, sì. E adesso dicono che sia più maturo.
Sì, no, ma non metto in dubbio, però nel senso molti sono portati magari nel grande pubblico a dire ah cavolo, questi coordinatori di New England perché non sono andati via prima, insomma c'è una ragione per tutto al mondo, quindi credo che il successo non sia così uno a uno, diciamo.
Sicuramente.
Però scusate ragazzi, però Patrizia, guardate che è una persona interessante, cioè il lavoro che ha fatto quest'anno raddrizzando la difesa almeno a me ha stupito, ed è un uomo intelligente, se non sbaglio è anche un ingegnere con una specializzazione particolarmente insomma difficile, no? Quindi veramente un personaggio istrionico, io lo vedo bene come head coach, onestamente.
Sapete cosa c'è secondo me? Che con gli assistenti dei Patriots non sai mai quanto sia roba loro totalmente e quanto ci sia la mano di quell'altro, per me.
Sì.
Un tentativo si può fare, cioè non volevo dire che questi qua devono rimanersene a casa loro,
no,
tentativo si può fare.
Già qualche anno che sono, cioè non so, la squadra, certo. La squadra che sono rimasti, è raro, no? Che rimangano per a lungo entrambi i coordinator, quindi forse loro non vogliono, forse comunque il manico da loro conta ancora molto più che magari in altre squadre.
E poi c'era un altro commento che volevo fare su Nagy, che secondo me, se ho letto bene, ha 40 anni, poi magari
39.
Era 39, eccolo, insomma. Continua il ringiovanimento degli head coach, iniziato dal caso eclatante di McVay. Beh, che
l'anno prossimo mi candido anch'io, allora.
E io sono anche più anziano di McVay, ma che
e tu Dario però dovresti ricordarti che l'anno scorso un certo non vecchissimo Adam Gase ha riportato i Dolphins ai playoff, poi abbiamo perso subito, infatti, però infatti, non è proprio iniziato da McVay quest'anno,
assolutamente.
Comunque io mi lancio in un paio di pronostici. Secondo me a Indianapolis finiranno per orientarsi su Josh McDaniels, allettandolo sia con la prospettiva di lavorare con Andrew Luck, che di recuperare Andrew Luck, sia dal fatto di avere un Jacoby Brissett che conosce bene. A New York secondo me potrebbero finire per orientarsi su Steve Wilks, che è l'unico che ha fatto un'intervista alla presenza del proprietario. Il che vuol dire che se si è scomodato il proprietario c'è qualcosa di potrebbe esserci qualcosa sotto. Ai Lions non ne ho la più pallida idea. Ai Cardinals non ne hanno la più pallida idea neanche loro.
Mauro, se posso intervenire,
di niente.
Sembrerebbe che ai Lions sia Patricia il favorito, almeno da quanto ho letto. E secondo me non sarebbe neanche male, perché se dovesse rimanere poi Jim Bob Cooter come offensive coordinator, diciamo che Patricia potrebbe pensare a ristrutturare un po' la situazione difensiva, e con Jim Bob Cooter che ha avuto parecchie attestate di stima da Stafford e compagni per il lavoro svolto.
Ma ha fatto sicuramente un bel lavoro
Cooter. Potrebbe
realizzarsi... dovrebbero riuscire a trovare un running back a Detroit, cioè.
Quello sicuramente.
Ma Cooter, quello di Hazard.
Sempre Hazard, noi sempre su Hazard.
Infatti, vedi, è sempre quello, alla fine gira e rigira, sempre là finiamo.
E il Clarkson?
Sta Patricia ce l'ha un cognome o lo chiamiamo?
Questa deve essere una battuta, cioè guarda che proprio... Hai capito? Ho messo il clacson sulla battuta, dico solo questo, per far capire.
Ne valeva la pena, ne valeva la pena.
Dobbiamo procurarci anche il jingle del rimshot.
La prossima puntata facciamo di tutto. Perfetto, allora.
Faccio io.
Eccoli, dal vivo. Quindi col mercato il mercato allenatori che non è assolutamente definito, ma non potevamo non parlare assolutamente di Gruden ai Raiders e di Nagy ai Bears, che sono le due vere conferme. Poi per adesso si tratta sempre di interviste, sappiate che le squadre non possono intervistare chi vogliono loro quando vogliono loro, perché se l'allenatore è impegnato nei playoff devono chiedere il permesso, devono aspettare il turno, insomma non è, ci sono delle regole anche che disciplinano tutto il contesto. Perfetto, possiamo chiudere questa 19ª puntata di Scusate il disturbo, ce l'abbiamo fatta in 1:40, quindi siamo stati bravi, 100 minuti è ormai il nostro massimo, però ne valeva la pena visto gli argomenti di discussione. E non posso che ringraziare Marco Santini.
Grazie anche a voi, piacere aver conosciuto le new entry, buonanotte.
Tommaso Santoro.
Grazie a tutti e buonanotte.
Mauro Rizzotto.
Prego.
Lorenzo Contini, ricordatevi i numeri dell'otto.
Esatto, un caro saluto a tutti quanti e giocate, giocate, giocate.
Dario Michelini.
Sì, ciao a tutti gli appassionati, ritorno in video settimana prossima, ci siamo presi una settimana di pausa, ma tornerà la rubrica sulla nostra pagina Facebook.
E anche complimenti alla new entry Massimiliano Poli.
Grazie a tutti voi e anche a chi ci ha ascoltato per queste ore 40, è stato davvero un grandissimo piacere, una bellissima prima volta.
Quindi grazie a tutti da parte di Giovanni Ganci, siete tanti, nell'ultima puntata avete superato quota 400 e soltanto sentire questo numero ci fa venire i brividi e ci emoziona, e per questo non possiamo che ringraziarvi. Buonasera, buonanotte, buongiorno, buon viaggio, casa, lavoro, casa, scuola, buona sosta in bagno, comunque ovunque ci ascoltiate, grazie ancora di cuore e buon tutto da Giovanni Ganci.